Buona giornata a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, oggi per la trasmissione non finirò la trasmissione alle 8, ma andrò avanti con la trasmissione fino alle 9 circa. Pertanto, notizia giunta all'improvviso, subito dopo la prima trasmissione, in quanto gli speaker successivi arrivano alle 9. Per cui dovrete purtroppo per voi sorbirvi me che vi parlo per altre 2 ore consecutive. Proprio in previsione di questo ho messo a punto un nutrito programma, diciamo così, per oggi, praticamente dove vengo a presentarvi 4 testi diversi uno dall'altro. Intanto proseguiremo con 2 pezzi il commento all'Inno Omerico a Demetra. Poi vi farò il testo L'amore cristiano e parleremo dei Vangeli, cioè parleremo sempre del nostro discorso che facciamo come pagani politeisti del male, della distruzione dell'uomo. Poi parleremo dell'arte dell'agguato nei 4 canti del mondo all'interno del Crogiolo dello Stregone e infine, se ci sarà tempo, comunque si può andare avanti all'infinito, prenderò un altro testo, è il testo di Jonathan Marx, che cosa significa essere scimpanzé al 98%, e vi leggerò un capitolo su come vengono truffate dal punto di vista religioso le persone partendo da analisi pseudoscientifiche. Ed è un episodio anche abbastanza interessante, fece molta epoca, fece molto scalpore nel 1999 quando una ricerca genetica stabilì alcune cose e i cristiani se la sono giocata, però quando dopo questa cosa andò ad essere discussa da scienziati veri cadde tutto. Comunque ve lo farò eventualmente alla fine. Questo è il programma generale in linea di massima per oggi. Naturalmente metteremo in mezzo qualche pubblicità, vedremo un attimo di dare un piccolo stacco, ma non tantissimo in ogni caso. Allora, ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Allora, prendiamo un attimino il discorso dell'Inno Omerico a Demetra e siamo arrivati al pezzo «Se nella sua stoltezza metanira dalla bella cintura, spiando durante la notte dalla sua stanza odorosa, non li avesse scoperti». La madre del bambino praticamente va a spiare Demetra e scopre quello che Demetra sta facendo. Il titolo del commento è «Paura e timore davanti allo sconosciuto». Non è stoltezza quella di metanira, è manifestazione di timore davanti allo sconosciuto. La paura che assale l'individuo quando, abbandonata la navigazione sotto costa con pochi o nessun mezzo di orientamento, si inoltra nel mare aperto. Ciò cui assiste metanira non è un inconoscibile, ma uno sconosciuto tanto grande e profondo da scuotere le fondamenta della sua certezza. Nella sua ragione non esistono spiegazioni per quanto esiste, né riesce a concepire che quanto esiste abbia un fine all'interno della propria ragione. Assistere ad un agire affinché suo figlio si trasformi in un Dio. Metanira aveva detto alla Dea che l'esistenza era all'interno delle condizioni poste dagli dèi. All'interno di quelle condizioni Metanira aveva organizzato strategicamente la propria esistenza, manifestando le proprie forze e i propri intenti. La strategia di Metanira era relativa a ciò che Metanira era e al mondo in cui Metanira organizzava se stessa. Nel suo mondo Metanira era riuscita a conquistare uno spazio operativo che reputava sufficiente, solo che i limiti imposti dal suo divenuto all'interno dei quali operare erano stati costruiti da lungo tempo e il superamento di quei limiti implicava un vero e proprio travolgimento psichico di quanto Metanira aveva costruito in tanto tempo e attraverso tante scelte. i limiti all'interno dei quali gli esseri della natura costruiscono le loro strategie, pur variando, sono abbastanza solidi, in quanto molti sono manifestazione della loro fisicità, del loro divenuto come specie. L'esercizio di Demetra nel mascherare la propria follia controllata era relativo a ciò che ella era e come lei voleva apparire. Non per questo avrebbe frenato la sua azione, che al contrario avrebbe dovuto svolgersi in maniera indisturbata, protetta dalla sua follia controllata. Metanira li spia, non perché sospetta qualche cosa della nutrice, ma perché è spinta dalla necessità della conoscenza. Quando Metanira spia Demetra, altro non fa che violare i limiti della sua ragione. Metanira non vive beandosi della manifestazione di suo figlio che cresce così bene nel presente, ma si chiede il perché delle cose. Vuole capire come questo avvenga. Rompe la prigione della propria ragione e affronta lo sconosciuto che la circonda andando ad esplorarlo. Lo sconosciuto in questo caso è la stanza della Dea, nella quale si celano le risposte che Metanira cerca. Solo che Demetra non può accettare di essere rivelata. Un conto è fare un regalo ad un individuo, un conto è essere patrimonio della specie, un conto è trasformare un individuo in un dio, mostrandogli il cammino e le scelte più opportune, e un altro conto è rompere le condizioni che Zeus ed Era hanno posto a fondamento dei figli dell'essere natura. L'ira di Demetra è manifestata anche perché nello spiarla Metanira ha svelato la sua follia controllata. Cosa succederà domani che Metanira incontrasse la Dea? L'iniziato può organizzarsi per raggiungere i propri intenti, solo che l'organizzazione dell'iniziato non piega gli oggetti del presente affinché questi aderiscano al proprio intento. L'organizzazione dell'iniziato implica che gli oggetti nel presente vengano affascinati affinché eseguano delle scelte e nel farlo costruiscono le condizioni affinché l'intento che l'iniziato si è prefissato emerga da solo. Nessuno deve conoscere l'intento finale che l'iniziato si prefigge, affascinando e conducendo alle scelte i soggetti nel presente, nemmeno l'iniziato stesso. Metanira scopre l'intento della Dea, quell'intento. Nel momento che Metanira urla, l'intento della Dea si ferma e la sua azione cessa. Ella svela se stessa come Demetra. Ora Metanira sa, solo che l'intento di prima non può essere più ripreso. L'intento cambia. Solo che c'è un'ultima considerazione da fare. Il gesto di Metanira è un gesto d'amore. È vero che suo figlio non diventerà immortale, ma la specie umana acquisirà un cammino di eternità, i misteri di Eleusi. Metanira con la sua azione ha piegato Demetra alla specie umana. Infatti, credo che pochissime persone che non pratichino stregoneria abbia effettivamente compreso il gesto di Metanira e l'importanza che ha il gesto di Metanira nel racconto di Eleusi. Le persone sono educate un po' ad essere sottomesse al Dio, e infatti anche qui nella traduzione, anche nello scritto, abbiamo Metanira nella sua stoltezza, anziché avremmo dovuto scrivere Metanira nella sua lungimiranza, sarebbe stato forse più corretto. Cioè non ci si rende conto che quando si leggono i miti antichi, specialmente gli inni omerici, è necessario leggere quegli inni omerici con gli occhi antichi, non con gli occhi dell'uomo sottomesso al Dio padrone, non dell'uomo che accetta dal Dio padrone qualunque cosa supinamente. Bisogna leggerli con gli occhi dei pagani politeisti, bisogna leggerli con gli occhi di chi affronta la vita, di chi si organizza per affrontare la vita, e bisogna leggerli con gli occhi di un Dio che è all'interno di un mondo di dei, altrimenti non si riesce a comprendere gli inni omerici antichi, non si riesce a comprendere gli insegnamenti di Eleusi. Gli insegnamenti di Eleusi hanno una funzione, cioè hanno la funzione di costruire l'iniziato. L'iniziato è colui che affronta la vita, colui che si prende le proprie mani la responsabilità della propria vita, è lo psichista, è l'apprendista stregone, è colui che comincia un cammino di eternità. E gli ignomerici, specialmente questo a Demetra, servono per armare l'iniziato, cioè per dargli gli strumenti con cui affrontare la propria esistenza affinché non si inganni. Ed ecco che Metanira, facendo questa operazione, svelando ciò che sta facendo Demetra, che in realtà vedremo in altra parte come sia atroce ciò che Demetra stava facendo, fa un'operazione da dea. È una dea in mezzo a un dio. Chiaramente Demetra qui nel racconto noi la vediamo infinitamente più forte di Metanira, ma vediamo la piccola Metanira dare l'assalto al cielo, cioè che non si arrende davanti a Demetra, ed è esattamente quello che è l'atteggiamento dell'iniziato del pagano politeista davanti agli dèi. Cioè non esiste sottomissione, non esiste accettazione passiva dei progetti di Zeus. Zeus fa i suoi progetti, ma ognuno di noi fa i propri progetti e ognuno di noi mette in atto delle strategie affinché Zeus affianchi i propri progetti, così Zeus fa delle strategie affinché gli esseri umani o gli esseri della natura affianchino i suoi progetti. È in questa ottica che noi dobbiamo leggere quelli che sono gli inni omerici, e specialmente l'inno omerico a Demetra, che è il fondamento in realtà di Eleusi. E andiamo avanti con il secondo pezzo per finire la parte di oggi. E lo avrebbe reso immune da vecchiezza e immortale se nella sua stoltezza Metanira dalla bella cintura, spiando durante la notte dalla sua stanza odorosa, non li avesse scoperti. Gettò un grido e si batté le cosce, temendo per suo figlio, e si turbò profondamente del cuore, e lamentandosi pronunciò queste parole alate: figlio mio Demofonte, la straniera in una grande fiamma ti fa scomparire, e a me lascia pianto e affanno doloroso. Così disse, in preta all'angoscia, e l'udì la divina fra le dee, adirata con lei. Demetra dalla bella corona, il figlio di Metanira, oltre ogni speranza nella sua casa, aveva generato, con le mani mortali trasse via dal fuoco, e lontano da sé lo depose a terra, piena di furore terribile nell'animo. Quando la qualità dell'iniziato emerge dalla quantità dell'iniziazione, l'iniziazione non riconosce l'iniziato. E questo è il commento di questo pezzo. In stregoneria si racconta che l'iniziato, colui che percorre un sentiero di conoscenza, sia sempre solo. Non che le persone siano in tanti o in buona compagnia, danno l'idea di apparentemente di non essere sole, solo perché la frenesia e il chiasso che fanno manifestano esteriormente l'idea di un insieme che vive delle stesse tensioni e delle stesse passioni. Il chiasso assorda le loro orecchie, ma lascia il loro cuore vuoto. Quando il chiasso cessa, la vuotezza si manifesta dentro di loro in maniera dolorosa. Metanira percorre una via alla conoscenza, è un'iniziata. È la via degli esseri umani saggi, consapevoli di se stessi, coloro che affrontano le contraddizioni della loro esistenza per quello che riescono a fare e facendolo al meglio. Fra gli esseri umani lei è un potere di essere. Metanira è orgogliosa di quello che lei è riuscita a fare, tanto più orgogliosa per aver avuto un figlio quando non pensava nemmeno di poterlo avere. Questo orgoglio è l'amore di Metanira per il mondo in cui vive. Metanira sa perfettamente di essere circondata da uno sconosciuto infinitamente più grande di quanto lei è in grado di conoscere. Infatti, lo ha detto a Demetra, ma sebbene a malincuore ineluttabilmente noi esseri umani dobbiamo sopportare quello che ci danno gli dèi, infatti il giogo ci grava sul collo. Quello che lei non avrebbe mai pensato è che suo figlio scompaia in quello sconosciuto. Metanira è pronta ad affrontare lo sconosciuto, lo penetra, ma ritorna sempre nella ragione, ritorna sempre alla vita di tutti i giorni, perché è nella vita di tutti i giorni che lei esercita la propria saggezza. Essere fagocitata dallo sconosciuto e scomparire nello sconosciuto non appartiene alle regole che lei conosce. Ciò che fa Demetra appartiene all'inconoscibile. Metanira non ha strumenti per comprendere le azioni di Demetra, per questo le azioni di Demetra la sconvolgono. La differenza che c'è fra inconoscibile e sconosciuto è una distinzione fondamentale in stregoneria. L'iniziato davanti allo sconosciuto è coraggioso, è pronto a modificare la sua struttura fisica, la sua struttura psichica, la sua struttura emozionale, pur di affrontare lo sconosciuto, adattarsi, armarsi per combattere le sue battaglie di esistenza. Lo sconosciuto rende l'iniziato audace, coraggioso, intrepido, ardito, animoso, nel contempo paziente, attento, sensibile, pronto a cogliere il nuovo che si presenta. Davanti all'inconoscibile, il più grande degli iniziati si sgonfia come un palloncino di gomma che perde aria. L'inconoscibile è sempre in relazione con il soggetto. L'inconoscibile in sé non esiste. Esiste un soggetto, un individuo che non è attrezzato, che non ha gli strumenti per conoscere quanto gli sta di fronte. Affinché l'inconoscibile si trasformi in sconosciuto da esplorare, è necessario che il soggetto si trasformi. Ogni volta che c'è una trasformazione soggettiva, un frammento di inconoscibile si trasforma in sconosciuto. Come iniziati, cosa definiamo sconosciuto e cosa definiamo inconoscibile? Definiamo inconoscibile quanto non possiamo conoscere perché non abbiamo gli strumenti per conoscere. Cosa definiamo sconosciuto? Quello per cui siamo attrezzati per conoscere, ma non abbiamo sufficientemente sviluppato noi stessi per poterlo conoscere affrontando le adeguate sfide della nostra vita. Però lo intuiamo come presente, come possibile in cui penetrare. Perché le adeguate sfide della propria vita? Perché la pavidità in agguato dentro di noi tende a giustificare la nostra non conoscenza di uno sconosciuto, chiamandolo inconoscibile e convincendo l'individuo a non affrontarlo perché lui comunque non è attrezzato a farlo. Solo che un iniziato sa che comunque dall'inconoscibile giungono fenomeni che agiscono nel suo sconosciuto e nel suo conosciuto, e che quei fenomeni li deve affrontare per come egli riesce a conoscere quei fenomeni, e che comunque con i fenomeni che giungono dall'inconoscibile si deve confrontare. La teoria della relatività era inconoscibile per tutti, forse tranne per alcuni, e sconosciuta per un individuo che ne intuì le possibilità e col coraggio la penetrò. Ed è esattamente ciò che fa Metanira. Metanira svela Demeter, la sua manifestazione. Suo figlio non attraverserà scorciatoie per diventare immortale, e Metanira riafferma il diritto del cammino verso l'eternità degli esseri umani davanti agli dèi. Prendiamo per un attimo il punto di vista di Metanira e valutiamo le sue ragioni rispetto a Demeter e al piacere che Demeter traeva nel fare un regalo agli esseri umani che lo ospitavano. Metanira era un essere umano e come tale aveva manifestato gli dèi che Era e Zeus avevano partorito affinché gli esseri della natura potessero trasformarsi in dèi. Metanira era diventata Ilizia, Metanira era diventata Ebe, Metanira era divenuta attraverso Ares. Demeter sovvertiva le regole. Il figlio di Metanira veniva posto da Demeter nel fuoco della conoscenza, anche se si era fatto Ilizia. Né Ebe né Ares avrebbero forgiato il suo corpo divino. Il fuoco della conoscenza di Demeter sovvertiva le regole dell'infinito che Zeus ed Era avevano costruito proprio attraverso la sua presenza. L'azione di Demeter era quanto di più distruttivo poteva essere fatto. Cosa sarebbe stato degli esseri umani se Demeter avrebbe portato a termine quanto stava facendo? Avrebbero potuto ancora gli esseri umani percorrere la loro via, la conoscenza e la consapevolezza, se fosse stato sufficiente bruciare nel fuoco attizzato da Demeter ed evitare Ebe ed Ares, attraverso i quali forgiare il proprio futuro? Davvero gli esseri umani avrebbero avuto un vantaggio da un dono fatto ad uno di loro? Davvero vincere alla lotteria il diritto di aspirare all'odoroso seno di Demeter sarebbe stato un dono per gli esseri umani e non una loro sconfitta nella speranza che qualcuno riesca ad aspirare a quel seno? Quel fuoco in cui Demeter metteva Demofonte per trasformarlo in un immortale aveva una funzione precisa: togliere Demeter dal cuore degli esseri umani. Come Zeus aveva accettato di togliere Persefone, così Demeter avrebbe consumato la sua vendetta, togliendo Demeter dagli dèi che i figli di Era avrebbero espresso al fine di poter bussare alle porte dell'Olimpo. Quando Rea parlerà alla figlia Demeter dirà: «Vieni dunque, figlia mia, obbedisce, non serbarra ancora con troppa tenacia la tua ira contro il Cronide, dalle nere nubi, e lascia che subito crescano per gli uomini le messi a portatrici di vita». E che cosa sono le messe portatrici di vita, se non quegli esseri umani che, dando l'assalto al cielo da conoscenza e da consapevolezza, trasformano se stessi in dei, manifestando ilizia, ebe e ares? Questa è la grande sfida di Metanira. Metanira manifesta il potere di essere di tutti gli esseri umani e costringe Demetra ad esistere dal suo proposito. È adirata Demetra, non è Zeus adonatore di nubi che è intervenuto, è Metanira, colei che non molto tempo prima la supplicò di badare a suo figlio. È l'essere umano Metanira che la costringe a rimettere le mani nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza per estrarre Demofonte. È l'essere umano Metanira, colei che aveva offerto il suo seggio, che la costringe a ripiegare nella sua guerra contro Zeus. È furiosa Demetra e depone il bambino per terra, a terra, Rea, restituendolo al cammino divino proprio degli esseri umani. Attraverso Metanira gli esseri umani hanno rivendicato se stessi, il loro diritto divino davanti agli dèi. È come se gli esseri umani avessero detto: accettiamo aiuti, ma non doni che non possiamo ripagare o restituire. E questo è per oggi il commento agli innomerici, l'innomerico a Demetra come svelamento dei misteri di Eleusi, ed è ciò che un iniziato conosce sempre perfettamente. Guardati dai doni gratis, non sai quale prezzo dovrai pagare. Più o meno è una cosa del genere come avviene nel cristianesimo. Guardati dal Dio che ti porta al paradiso, perché il prezzo che tu stai per pagare in quella credenza è la distruzione della tua possibilità di eternità. Guardatevi sempre da ciò che ricevete e che non potete ripagare in qualche modo. Bene, per ora ci fermiamo qui con gli innomerici a Demetra, anche perché ogni commento in più mi sembra anche abbastanza superfluo. Lo svelamento di tutti i testi dell'innomerico a Demetra li trovate sul gruppo di discussione di EU Paganesimo. Là sono già stati messi tutti quanti e stanno già girando da parecchio tempo. Sta anche girando alcuni testi, diciamo così, della seconda parte, che consistono nella fine del mito, cioè tutti quegli elementi presi dalle varie tradizioni della Grecia antica che stanno praticamente distruggendo il mito. Cioè il mito non è altro che l'insieme dei dati attraverso i quali gli uomini costruiscono il loro cammino di conoscenza, praticamente la scienza degli uomini. Però a un certo punto, quando c'è il passaggio dal mito alla filosofia, dal mito al pensiero, si sta un po' alla volta perdendo quella che è la capacità dell'uomo di avere delle emozioni, di legare la propria struttura emozionale al mito raccontato e riuscire a bere da quella fonte, riuscire a cogliere da quella fonte quelli che sono gli input, quelli che sono gli elementi attraverso i quali costruire la propria vita. E già sta girando sul gruppo di discussione Paganesimo i testi della seconda parte. Bene. E questo è l'inno omerico a Demetra. Passiamo ora al secondo pezzo. Il secondo pezzo che andiamo a raccontare non è altro che il testo che è stato anch'esso messo già su internet e che è relativo all'amore cristiano. Cioè praticamente è dal punto di vista del paganesimo politeista, non è altro che la descrizione del male e come si interpreta il male dal punto di vista del paganesimo. L'amore cristiano è un concetto di amore che è proprio del cristianesimo e che ha uno scopo abbastanza preciso, quello da un lato di mascherare... Vediamo un attimo, quello da un lato di mascherare l'attività distruttiva dei cristiani, l'attività di sciacallaggio dei cristiani del sistema sociale, e dall'altro lato di far passare questo sciacallaggio, questa distruzione del sistema sociale come un atto d'amore. Il pezzo è sempre su internet, lo trovate semplicemente usando i motori di ricerca, basta cercare Amore Cristiano su internet e trovate i pezzi relativi. La stregoneria analizza l'amore cristiano. Per comprendere la qualità dell'amore cristiano, prendiamo tre passi dei Vangeli della Chiesa Cattolica. È necessario leggere attentamente i Vangeli della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni cristiane per comprendere la qualità del messaggio che viene manifestato. Per comprendere la qualità dell'amore cristiano, prendiamo ad esempio tre pezzi. 1. La vite e i tralci da Giovanni, Giovanni 15:1-2. L'amore cristiano sempre da Giovanni, è Giovanni 15:9-3, e la parabola delle mine da Luca 19:11. Quella parabola delle mine, mi sa che ormai gli ascoltatori di questa radio sono un po' a memoria. Affinché il lettore si faccia un'idea precisa, dopo il commento viene postato il pezzo evangelico in maniera integrale, cioè praticamente dopo il commento vi leggo anche il pezzo del Vangelo. Questi tre passi dei Vangeli, 2 di Giovanni e 1 di Luca, solo apparentemente sono slegati. In realtà si tratta di indicazioni dottrinali elaborate in momenti diversi di applicazioni delle direttive della sottomissione. I Vangeli scritti per funzionare in tutte le i Vangeli vengono scritti per funzionare in tutte le situazioni possibili. Non è una questione di lungimiranza degli scrittori, ma è solo una questione di riaffermazione del potere del singolo evangelista sul gruppo sul quale sta esercitando il suo dominio. I sottomessi devono amare l'evangelista e andare d'accordo fra loro per amarlo di più. Diversa è la proiezione dell'evangelista nell'uso del potere di distruzione qualora ne avesse avuto la possibilità. Ne ha la possibilità all'interno del gruppo che sottomette, ma fantastica su cosa lui farebbe se fosse il padrone della città o il re del mondo. Nello stesso tempo le persone che l'evangelista domina sono dei servi sottomessi, di questo se ne compiace, e dice loro che qualora loro riconosceranno di essere servi sottomessi e interiorizzeranno la sottomissione al punto tale di fare quello che lui vuole, bontà sua, non li chiamerà più servi, ma li chiamerà amici. Se ad un amico pretendessi cose del genere, come minimo mi prenderebbe a calci, ma tant'è che questo non rientra nel far dei cattolici nei confronti del loro Dio padrone. È importante analizzare questi tre pezzi assieme, perché sono aspetti diversi delle diverse dottrine, delle direttive dottrinali che il pazzo di Nazareth manifesta nei confronti del mondo della Chiesa Cattolica, e la Chiesa Cattolica, applicandoli, ne segue le direttive. Io sono il padrone. Questa è l'affermazione del Gesù di Nazareth agli esseri umani. Io sono il padrone e voi vi dovete sottomettere in quanto io sono il vostro padrone. Guardate, dice, che nel vostro interesse sottomettervi a me, perché io sono il padrone. Vi conviene sottomettervi a me se non volete il castigo. Chi si sottomette a me è il mio amico. Chi si sottomette fa i miei interessi. Proviamo a leggerci la vita e i tralci. In questo Giovanni fa dire al suo Gesù come egli sia tutto quanto esiste. Non lo dimostra, lo afferma e pretende che le persone accettino le sue affermazioni. Si tratta di un atteggiamento impositivo e prepotente che viene chiuso con la minaccia della nullità dell'individuo che non accetta quanto gli dice. L'orrore insito in questo passo evangelico è il fondamento dell'orrore cristiano predicato dal patto di Nazareth. Voi, dice Gesù, non siete niente, non esistete, non avete nulla nella vostra esistenza. Tutti gli uomini vissuti per milioni di anni non sono nulla. La vita che si è espressa non è nulla. Io, dice il patto di Nazareth, sono tutto. La prima operazione che fa Gesù è quella di annullare gli uomini, le loro passioni, le loro emozioni, i loro desideri. Questa teoria dell'annullamento dell'altro è una teoria che, elaborata dai Vangeli e manifestata da Gesù, è sempre stata applicata dalla Chiesa Cattolica nella sua attività di annientamento degli esseri umani. L'annullamento dell'altro, il suo annientamento come persona, è un'attività che Wojtyla ha sempre applicato per distruggere l'umanità, diffondere l'AIDS e la miseria, al fine di distruggere gli esseri umani in quanto tali fino al massacro del Ruanda. Le persone non sono nulla, le persone si devono inginocchiare, le persone devono essere costrette ad inginocchiarsi. La parabola del Vangelo di Giovanni è chiara in questo senso. Dagli uomini che devono essere convinti di essere nulla senza sottomissione al patto di Nazareth, agli uomini che devono essere costretti a considerarsi nulla se non sottomessi al patto di Nazareth, e alla Chiesa cattolica che lo rappresenta. Abbiamo un esempio di questa riduzione a nulla nei comportamenti della Chiesa cattolica nei confronti di Melingo, che da vescovo cattolico aveva osato sposarsi. Una volta sequestrato è stato costretto a ridursi a nulla. Solo riducendosi a nulla è stato riammesso, anche se sotto stretta sorveglianza d'opera dei criminali dell'Organizzazione Cattolica dei Focolarini, nella Chiesa Cattolica e nell'amore del padrone. È stato costretto a dire «Sì, buona!». Questo è ciò che pretende il pazzo di Nazareth, l'annullamento degli esseri umani per trasformarli in pecore del gregge. La visione che viene spacciata in questo pezzo è atroce. Gesù dichiara di essere la vite e tutti gli esseri umani altro non sono che tralci che si alimentano da lui. Gli esseri umani per Gesù non sono nulla. Come nulla possono essere torturati, annientati, massacrati, distrutti a suo piacere. Gli esseri umani per il pazzo di Nazareth hanno valore soltanto nella misura in cui alimentano la vita e alimentano l'attività distruttiva di Gesù, rimanendo in Lui. Gli esseri umani non sono in grado di fare nulla. Il traino non può da sé portare frutto, così nemmeno voi. Dovete, dice Gesù, essere dipendenti da me. Questa creazione della dipendenza negli esseri umani attraverso la pratica dello stupro emozionale sarà una costante della Chiesa Cattolica e dei cristiani in generale, quale artefice dell'applicazione degli insegnamenti del pazzo di Nazareth. E Gesù, dopo un'affermazione gratuita e pertanto senza senso, se non nel significato di riaffermare che Egli è il padrone degli esseri umani, passa alle minacce. Come un uomo impotente che conosce il vuoto delle sue parole deve ricorrere alle minacce. Minacce che non avrebbero nessun senso se la Chiesa Cattolica non si fosse organizzata per trasformarle in torture, attraverso le quali massacrare nel corso della storia milioni di esseri umani. Dice il pazzo di Nazareth: se uno non rimane in me, è gettato via come sarmento e si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Così fece agli esseri umani la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica era ben felice di fare questo agli esseri umani, in quanto lei era ben avvinta al pazzo di Nazareth e intendeva dare i suoi frutti sotto forma di genocidio nei confronti dell'umanità. E di questo genocidio si gloria il Dio dei cristiani. La Chiesa Cattolica porta molto frutto sotto forma di sofferenza degli esseri umani. Ebbene, leggiamo il testo come lo presenta la Sacra Bibbia, versione cattolica, in Giovanni 15:1, la vite dei tralci. Dice: «Io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e quello che porta frutto lo pota, affinché frutti di più. Già, voi siete puri in virtù della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come il traino non può da sé portare frutto, se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, dice il pazzo di Nazareth. Voi i tralci, chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Se uno non rimane in me, è gettato via come sarmento e si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Se rimanete in me e rimangono in voi le mie parole, chiederete quello che vorrete e vi sarà fatto. Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portiate molto frutto e siate miei discepoli. E questo è un ordine chiaro da parte del pazzo di Nazareth di bruciare vive le persone. Ricordo che da questi passi prende avvio, per esempio, il fatto di aver bruciato vive le donne che i cattolici chiamavano streghe. E andiamo avanti. Passiamo al secondo, ricordo che questo lo trovate, questo pezzo lo trovate in Giovanni 15:1. Passiamo all'amore cristiano. L'aspetto di dipendenza messo in luce nella vite e i tralci assume un aspetto leggermente diverso ma complementare nell'amore cristiano. Dice il pazzo di Nazareth: se osservate i miei comandamenti, perseverete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. In sostanza dice che lui rimane nell'amore di suo Padre, il Dio padrone creatore dell'universo, perché è obbediente, non perché è una persona. Ciò che qualifica la sua esistenza nell'amore del padrone suo padre è la sua obbedienza ai desideri di suo padre. È la sua obbedienza ad essere nell'amore di suo padre, non la sua persona. Se viene a cadere la sua obbedienza, la sua persona non ha nessun valore. La persona trae esistenza dall'essere obbediente. Se non è obbediente, non è persona. Come non persona si può bruciare, torturare e distruggere, come ha puntualmente fatto la Chiesa Cattolica. Perché dice questo? Vi ho detto queste cose affinché in voi dimori la mia gloria e la gioia vostra sia piena. Ritorniamo alla vite e ai tralci. Se Gesù non porta molto frutto, significa che l'agricoltore, suo padre, non sa che farsene. Se Gesù non porta frutto, è gettato via come sarmento e si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Che cos'è il frutto? Altro non sono che coloro che accettano che lui, il pazzo di Nazareth, faccia dimorare il suo trionfo, cioè l'incitamento a sottomettersi e ad obbedirgli, e siano felici nel sottomettersi e nell'obbedirgli. Ciò che riproducono nel mondo in cui vivono l'obbedienza e la sottomissione, cioè che riproducono nel mondo in cui vivono l'obbedienza e la sottomissione. Il frutto che porta come vite è la distruzione degli esseri umani attraverso l'obbedienza e la sottomissione. Il comandamento di Gesù è chiaro in quanto è riferito al suo modello di comportamento. Questo è il comandamento mio, che vi amiate scambievolmente come io vi ho amati. In pratica significa che vi costringiate alla sottomissione come io vi ho costretti a sottomettervi al mio comando. Infatti, nell'azione del pazzo di Nazareth non troviamo nessuna azione d'amore nei confronti degli esseri umani. Il pazzo di Nazareth non è Prometeo che ruba il fuoco della conoscenza per donarlo agli uomini. Il pazzo di Nazareth non è Saturno che insegna agli uomini l'agricoltura. Il pazzo di Nazareth non è Atena o Poseidone che donano l'olivo e il cavallo. Non porta doni il pazzo di Nazareth, ma si rivolge agli esseri umani chiedendo loro di sottomettersi al suo volere e al suo comando. Ed anche l'affermazione «Nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici» è assolutamente arbitraria, in quanto né lui né nessun cristiano, in quanto individuo religioso, ha mai sacrificato nulla per nessuno se non per dimostrare al suo Dio padrone quanto egli era sottomesso a lui fino alla morte. Non per gli amici i cristiani sacrificano se stessi, magari come uomini alcuni cristiani lo hanno fatto, ma nel farlo hanno dimenticato il loro Dio, lo hanno messo da parte, ma a maggior gloria del loro Dio assassino. E quando è che si è amici del pazzo di Nazareth? Voi siete miei amici se farete quello che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il padrone. Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho destinati affinché portiate frutto, un frutto duraturo. E dunque, cosa chiederete al Padre mio in nome mio, egli ve la concede. C'è una leggera confusione mentale fra il significato del termine amicizia e quello del termine servaggio. Chi obbedisce è un servo, chi collabora è un amico, Chi manifesta la propria obbedienza chiedendo a sua volta obbedienza è un servo attivo, magari più feroce nel chiedere obbedienza del suo padrone, ma sempre un servo è. E non montatevi la testa, dice il pazzo di Nazareth, non siete voi che mi avete letto, ma sono io che ho letto voi. Infatti, dice il pazzo di Nazareth, io sono il figlio del Dio padrone e padrone di voi. Io vi ho eletto, dice il pazzo di Nazareth, affinché voi portiate frutto, cioè sottomettiate altre persone come io ho sottomesso voi. Ed infine, per comprendere la qualità dell'amore cristiano, è necessario comprendere l'ultima frase. Questo vi comando, di amarvi scambievolmente. Che cosa significa amarvi? È il come io vi ho amati. In pratica significa, questo vi comando, che vi sottomettiate scambievolmente come io ho preteso che voi vi sottomettiate a me. Una parola acquista il significato non per se stessa, ma per l'uso che se ne fa. Sono le azioni che determinano il significato della parola. La parola amare assume tanti significati quante le singole persone vi proiettano sopra attraverso la loro esperienza, la loro immaginazione. Ogni persona immagina il significato delle parole e ogni persona intende con quelle parole delle cose proprie. Ma io non sto cercando il significato che a quelle parole attribuiscono le varie persone. Sto cercando il significato che a quella parola attribuisce il pazzo di Nazareth per comprendere le azioni della Chiesa Cattolica. Se il pazzo di Nazareth avesse offerto o fatto delle azioni o detto delle cose diverse da una ossessiva richiesta di sottomissione degli esseri umani e non avesse lui stesso attribuito alla parola amore il significato di sottomissione, si dovrebbe concludere che le azioni della Chiesa Cattolica fatte in 1600 anni sarebbero una cosa diversa dagli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Invece, interpretando correttamente il significato che la parola amore dà il pazzo di Nazareth, l'azione della Chiesa Cattolica finalizzata a macellare i popoli diventa del tutto coerente con la dottrina a cui si riferisce. La dottrina costruita attorno all'immagine del pazzo di Nazareth è la giustificazione dottrinale lamentante del genocidio perpetrato dalla Chiesa Cattolica 1600 anni di storia. La figura del pazzo di Nazareth descritta nei Vangeli ufficiali è mandante del genocidio dell'umanità. Questo è il commento. Leggiamo il testo che ci presenta la Bibbia, versione cattolica in Giovanni, Giovanni 15:9, l'amore cristiano. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nell'amore mio. Se osserverete i miei comandamenti, persevererete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo cuore. V'ho detto queste cose affinché in voi dimori la mia gioia e la gioia vostra sia piena. Questo è il comandamento mio, che vi amiate scambievolmente come io vi ho amati. Nessuno amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se farete quello che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il padrone. Vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho destinati affinché andiate e portiate frutto, un frutto duraturo, e dunque chiederete al Padre in nome mio, egli ve la concede. Questo vi comando, di amarvi scambievolmente. E adesso passiamo alla parabola delle 10 mine. Tanto stiamo mettendo a fuoco quello che è il concetto di amore cristiano. È proprio comprendendo la qualità dell'amore cristiano che si può passare a commentare la parabola delle mine di Luca. Più di qualche persona ha tenuto a precisare che si tratta di una parabola, di un racconto e non di un episodio della vita di Gesù, e pertanto Gesù parla di un re e non di se stesso. Purtroppo queste persone non conoscono il senso delle parabole. Le parabole sono direttive dottrinali che non possono essere vissute in prima persona da Gesù, in quanto Gesù non è mai stato re di una città, né ha avuto città in dote. Pertanto la parabola deve essere intesa come gli insegnamenti di Gesù qualora le condizioni consentano di praticare tali insegnamenti. Questa parabola in particolare è l'insegnamento fondamentale che la Chiesa Cattolica ha assunto nella sua attività di distruzione dei sistemi sociali umani. Ricordiamo sempre come la Chiesa Cattolica identifichi se stessa quale sposa di Gesù e continuatrice dello stesso in terra. al punto tale che la Chiesa Cattolica propina la sua infallibilità ai suoi fedeli. Infatti la frase «E qualunque cosa chiederete al Padre in nome mio, egli ve la conceda» non è relativa al singolo individuo che chiede, ma è relativa alla necessità di comando e di dominio della Chiesa Cattolica, cioè di quell'insieme di servi a cui Gesù in quel momento sta parlando. Che qualunque cosa farà sarà confermata in cielo e qualunque cosa negherà sarà negata in cielo. Non è letterale, è fatto a memoria questo. L'uomo di nobile stirpe altro non è che Gesù stesso. Gesù parla di sé. Quale stirpe più nobile che essere figlio del Dio padrone e padrone egli stesso? E quale stirpe più nobile per la Chiesa Cattolica che essere la sposa del figlio del Dio padrone e dunque padrona essa stessa degli esseri umani? Talmente nobile da non dover nella parabola spiegare perché prendeva possesso di un regno lontano e per qual motivo poi tornare. Nessuno deve discutere le decisioni della Chiesa Cattolica, nessuno deve discutere le motivazioni del Dio padrone. Le persone sono servi in ginocchio ed obbedienti o cadaveri perché raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Le persone o sono servi o si bruciano. Mi sembra che questa indicazione dottrinale del pastore di Nazareth sia stata accuratamente applicata alla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli con attenzione e dedizione. Torniamo ai frutti che devono dare i tralci della vite e paragoniamo quei frutti alle mine che devono essere moltiplicate a beneficio del padrone. Proviamo a leggere la relazione fra tralcio e vite e servo e padrone e leggiamo ancora come questa relazione dottrinale non è che il servizio che la vite Gesù fa per il proprio padre, l'agricoltore. E come i tralci, se non sono ben collegati alla vite, non danno frutti. E se non danno frutti, vengono tagliati e bruciati. Dobbiamo aver ben chiara questa immagine per comprendere la parabola delle mine, altrimenti perdiamo di vista il significato dottrinale della parabola stessa. E se non teniamo ben presenti quali sono le condizioni per le quali il pazzo di Nazareth chiama amici i suoi servi e non comprendiamo la relazione che esiste fra l'uomo di nobile stirpe, a volte viene tradotto con un re, i suoi servi e le persone del paese che lui voleva prendere in suo possesso. Nello stesso tempo dobbiamo ricordare che Gesù, la Chiesa cristiana e l'uomo di nobile stirpe siano la stessa cosa. Quale continuazione temporale? L'Evangelista scrive la propria storia attribuendo l'insegnamento di Gesù, Gesù la racconta, la Chiesa cattolica la fa propria. Iniziamo a dire che l'uomo di nobile stirpe chiama i servi, non si tratta di uomini, non si tratta di persone, si tratta di non persone, appunto servi, individui che devono rinunciare a se stessi per soggettivare quanto il loro padrone esprime. Non è scritto nella storia se queste persone hanno accettato di essere servi di costui, sospetto che la traduzione avrebbe dovuto essere schiavi, come inteso dai cristiani, o se sono stati costretti ad esserlo. Sta di fatto che, attraverso la forza, l'imperio del loro padrone, sono costretti a prendere la mina che il padrone impone loro e sono ordinati di farla fruttare. Si tratta di un atto di violenza doppio che costoro subiscono. Il primo atto di violenza è quello che li ha trasformati in servi. Perché non altri padroni, per esempio? E il secondo atto di violenza consiste nell'essere costretti ad accettare la mina che il loro padrone vuole far fruttare. Di questi servi nulla interessa al loro padrone. La loro psicologia, i loro desideri, le loro peculiarità non interessano. Devono portare interessi per arricchire ulteriormente il loro padrone, mettere a fuoco, metterle a frutto fino al mio ritorno. Che Gesù fosse un uomo odioso e gli evangelisti lo dipingessero come tale non c'è dubbio. Infatti non si parla delle persone del paese lontano, ma dei suoi stessi concittadini che lo odiavano. Costoro gli mandano a dire di rimanere nel paese lontano, rifiutando che essi regnassero sopra di loro. In pratica, questi cittadini non vogliono che Gesù sia il loro padrone. Questo voler essere il padrone delle persone è il motivo dominante della cultura cristiana, dove il nemico per i cristiani è solo colui che vuole contendere loro il possesso delle persone. Il dualismo cristiano è dato dalla contesa su chi possiede le persone, solo che le persone per essere possedute devono essere degradate ad oggetti, devono in pratica essere ridotte a individui privi di personalità, se non come riflesso del loro padrone, mentre le possiede. Lo stesso discorso della fedeltà nel cristianesimo non è mai un discorso di fedeltà a ideali, a scopi, a progetti che le persone fanno proprie, ma si tratta sempre della fedeltà ad un padrone dal quale si deve dipendere, a meno di non accettare di dipendere da un altro padrone. Non si possono servire due padroni, dice a qualche parte. Ne consegue che tutta la struttura educazionale cristiana ha lo scopo di privare l'individuo della sua personalità, dei suoi scopi, della possibilità di formare i propri ideali, della propria esistenza, per poterlo trasformare oggetto di possesso del Dio padrone. Come risultato, questo individuo vivrà la propria vita come oggetto posseduto, cercando di volta in volta questo o quel padrone dal quale dipendere o da esaltare come modello sociale, questo o quel padrone, re, gerarchia, classe, capobanda, comandante, eccetera, meno che se stesso e le sue possibilità di manifestare le proprie idealità. Meno la possibilità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Questo non appartiene al cristianesimo. Non vengono raccontati i motivi per cui gli abitanti di quel paese odiassero il Gesù di Nazareth, ma quelli sopra descritti, per me, sono più che sufficienti per farci un'idea. Che Gesù di Nazareth amasse il possesso per il possesso lo dimostra nel descrivere il suo ritorno presso quelle persone che egli riteneva i suoi servi. È necessario chiarire la relazione fra servo e padrone. Il servo è colui che dà ricchezza e valore al padrone, mentre dal padrone non riceve nulla. Il servo ha la capacità di lavorare, di produrre ricchezza, il padrone ha solo la funzione di consumare questa ricchezza. Questa relazione la troviamo ben descritta nelle parabole delle mine. Il fruitore della ricchezza è solo il padrone, e vedremo come il premio per la ricchezza che il padrone riceve dal servo altro non è che un ruolo che possa garantirgli al padrone di fruire di maggiori ricchezze. Il padrone dice che dal momento che con pochi mezzi quel servo gli ha portato molte ricchezze, col numero maggiore di mezzi gli porterà un numero maggiore di ricchezze. Il padrone non cede ricchezza al servo, non gli dice: mi hai fatto guadagnare 10 mine, ti riconosco la percentuale, te ne cedo 3. Se così fosse, il servo non sarebbe più un servo, ma diventerebbe un altro padrone che si arricchirebbe facendo fruttare le sue 3 mine, che a questo punto sono solo sue. Gesù di Nazareth si guarda bene dal rendere le persone autonome, ma lancia la direttiva dottrinale di sfruttare l'abilità delle persone sottomesse al fine di sottomettere altre persone, ridurle a servi, ridurle a schiavi, annientare la loro personalità e le forze che da dentro di loro spingono verso la libertà. Proprio per questo motivo, nella parabola delle mine, il padrone scambia i termini. Chiama bontà ciò che è abilità. Chiama fedeltà ciò che è sottomissione attiva. Una sottomissione attiva che viene premiata in se stessa per il risultato che porta il padrone. Si è chiesto il padrone come il servo ha fatto fruttare quelle monete? Quella moneta è stata messa in banca e ha fruttato 10 monete? O il servo l'ha impiegata in maniera più proficua, comprando una spada e tagliando la gola a 10 persone per rapinarle della loro moneta? Al padrone non interessa il come, ma solo il risultato. Su questa direttiva dottrinale del pazzo di Nazareth, la Chiesa Cattolica eleverà agli altari, facendo santi i peggiori criminali e macellai della storia umana. Non da ultima la macellaia dell'India, quella Madre Teresa di Calcutta o tale San Carlo Magno. Tutto questo viene confermato dalla relazione fra Gesù di Nazareth e l'ultimo dei servi. L'ultimo dei servi è colui che ha orgoglio, paura e saggezza. Ha paura della forza fisica del terrore che semina il suo padrone. Ha orgoglio perché riconosce il suo padrone per ciò che è: un ladro che ruba, sfrutta e ammazza. Ha saggezza perché preferisce non partecipare al gioco di morte del suo padrone. Non accetta di diventare uno strumento per alimentare fra le persone il terrore del e nel suo padrone. È come se dicesse: va bene, sei riuscito a trasformarmi in un servo e a terrorizzarmi col tuo comportamento, ma io non ti aiuterò a trasformare altre persone in servi. Questo servo manifesta il suo essere persona. Vede nel Gesù di Nazareth il ladro, il bandito. Gesù di Nazareth è colui che ruba il pane dalle mani delle persone. Gesù di Nazareth è colui che pretende di raccogliere quanto non ha piantato e non è in grado di piantare, ma dispone del terrore con cui appropriarsi di quanto non gli appartiene. Se precedentemente Gesù chiama bontà l'abilità, in questo caso definisce se stesso severo al posto di criminale, eufemismi con cui nascondere la realtà del comportamento ed abbagliare il lettore. Il comportamento criminale di Gesù ha la sua apoteosi nelle decisioni finali del paragrafo delle mine dell'Evangelista Luca. La prima decisione consiste nel premiare il servo criminale, colui che ha fatto fruttare all'inverosimile il capitale fornito, colui che costringendo in ginocchio altri esseri umani porta frutto il capitale per il proprio padrone. Tu non hai voluto costringere in ginocchio gli esseri umani per la mia gloria, e dunque tu sia colui che costringendo in ginocchio gli esseri umani ha fatto il padrone. Tu, dice l'altro servo, non hai voluto costringere in ginocchio altri esseri umani per la mia gloria, e dunque tu sia privato delle possibilità di continuare a servirmi, e sii privato dei mezzi attraverso i quali farlo, e questi mezzi siano dati a chi ha dimostrato la sua sottomissione. Quando qualcuno gli obietta che comunque quella persona è fornita di mezzi a sufficienza per sottomettere esseri umani, Gesù risponde che gli vengano forniti altri mezzi per costruire la ricchezza per il suo padrone. Ha dimostrato di essere così bravo. Vediamo come Gesù conosce non un solo modo attraverso il quale risolvere le contraddizioni della vita sociale, ammazzare, sgozzare chi non è in grado di difendersi. È esattamente lo stesso comportamento di Elia al torrente Cison: sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti al suo Dio. L'uccisione come metodo di risolvere le contraddizioni sociali, sia il metodo proprio dei cristiani, è rappresentato perfettamente nel crocifisso. Il crocifisso dice alle persone: l'unico modo con cui la Palestina ha potuto affrontare Gesù, tanto lui era bravo e buono, è stato quello di crocifiggerlo, di ammazzarlo. Pertanto, dice chi espone il crocifisso, quanti di noi non riusciamo a convincere o a sottomettere, li crocifiggiamo o li ammazziamo. L'esposizione del crocifisso rappresenta un vero e proprio atto di guerra, un vero e proprio atto di terrorismo, il cui scopo è costringere le persone a rinunciare a manifestare le proprie idee, il proprio modo di essere, altrimenti la persona viene crocifissa. Il terrorismo manifestato dal crocifisso viene fermato dall'arrivo dell'illuminismo sul teatro della storia moderna, ma era ampiamente praticato, tant'è che sia le donne che venivano definite streghe, sia le persone che venivano definite eretiche venivano bruciate in nome del crocifisso, per direttiva dottrinale del crocifisso, per mandato del pazzo di Nazareth. Si tratta proprio di quelle persone che per un verso o per l'altro rifiutavano sia di servire il pazzo di Nazareth, sia di portargli profitti, e che pertanto venivano considerate quelle che non volevano che io regnassi sopra di loro. Questo è il senso dell'amore cristiano. Se diventate miei servi e fate quello che io voglio, dice Gesù, vi chiamerò amici. Chiamare amici non cambia lo stato di servitù che permane e si rafforza quando il servo soggettiva il suo stato di essere servo e lo riproduce nel sistema sociale facendolo fruttare a beneficio del proprio padrone. Voi potete fare solo quello che voglio io, in quanto tralci che appartengono a me, che sono la vite. Se voi non fate quello che voglio io, portando frutti per il padrone che è l'agricoltore, mio padre, sarete bruciati. Dal Vangelo secondo Luca al Vangelo secondo Giovanni la questione non cambia. Il senso dell'amore cristiano è un ordine terroristico alla sottomissione, cui gli individui vengono costretti, dopo essere privati della loro soggettività ed essere ridotti a puri oggetti di possesso del Dio padrone. L'immagine dell'annullamento dell'individuo al fine di sottomettere i desideri del patto di Nazareth è ben rappresentata nell'imitazione di Cristo di Gersenio, dove l'individuo annulla tutto se stesso per permettere al suo padrone un suo uso come oggetto. L'alternativa a questo annullamento dell'individuo è l'omicidio, rappresentato dalla croce. L'individuo viene minacciato di crocifissione se non si sottomette. Il crocifisso dice alle persone: sottomettetevi o sarete uccise. Nella storia umana l'illuminismo tolse l'uomo dallo stato di selvaggio alla Chiesa cristiana e lo rimise al centro della vita, lo riassunse ad essere umano, soggetto e artefice della propria vita, non più un uomo che se non si metteva in ginocchio veniva sgozzato, ma un essere umano che determinava la propria esistenza in libertà, fraternità e uguaglianza. Tre principi estranei ai cristiani che concepiscono l'uomo come un soggetto privo di determinazioni e in ginocchio davanti a loro e alla gerarchia che essi descrivono. per manifestare simbolicamente il loro diritto di stuprare gli esseri umani, costretti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al patio di Nazareth, vogliono costringere le società civili ad esporre il simbolo del loro diritto a distruggere l'umanità. E leggiamo il testo della parabola che ci presenta Luca. La parabola, vi ricordo, la trovate in 19:11 ed è la parabola delle mine, in Luca 19:11. Mentre stavano ascoltando queste parole, egli aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che la manifestazione del regno di Dio fosse imminente, infatti stavano aspettando la fine del mondo, eh. Disse dunque: un uomo di nobile stirpe se ne andò in un paese lontano a prendere in suo possesso un regno e poi ritornare. Chiamò 10 dei suoi servi e dette loro 10 mine dicendo: mettetele a frutto fino al mio ritorno. Ma i suoi concittadini lo odiavano ed inviarono dietro di lui un'ambasciata a dire: non vogliamo che costui regni sopra di noi. Quando fu di ritorno, dopo aver preso possesso del regno, fece chiamare a sé quei servi ai quali aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno l'aveva fatto fruttare. Si presentò il primo e gli disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate 10. Bene, servo buono, e gli rispose: perché sei stato fedele nel poco, prendi il governo di 10 città. Venne poi il secondo e disse: la tua mina, o Signore, ne ha fruttate 5. Tu pure, gli rispose, sia capo di 5 città. Viene un altro e disse: Signore, ecco la tua mina che io ho custodito avvolta in un pezzo di panno. Ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu cogli ciò che non hai piantato e mieti ciò che non hai seminato. Ed egli a lui: dalle tue parole ti giudico, servo iniquo. Tu sapevi che io sono un uomo severo, che colgo ciò che non ho piantato e mieto ciò che non ho seminato. Perché dunque non hai messo il mio denaro in una banca? Al mio ritorno io l'avrei potuto esigere con l'interesse. Poi disse a quelli che erano presenti: riprendetegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Gli osservarono: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Ecco, questo è l'amore cristiano. Bene, sono le 20 un po' passate, e allora adesso mettiamo su un po' di pubblicità. Naturalmente attaccherò i telefoni per prendere qualche telefonata in privato e dopo passeremo al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, parleremo della prima parte dell'arte dell'agguato.